Allora, cominciamo con l'estetica, anzi no, cominciamo con l'ecologia, visto che il saggio parla di ecologia estetica, potrebbe essere, come dire, un buon passo avanti. Perché ho scelto l'ecologia? Beh, a parte un termine che va per la maggiore in questo periodo e va bene, ma fondamentalmente perché già dall'inizio l'ecologia è una scienza sui generis. Nel senso che è una scienza che va al di là di quello che è l'assetto normale del pensiero scientifico per come lo intendiamo oggi, in quanto è una scienza che postula un'interazione tra discipline e tra soggetti. Non è una disciplina che dice io studio questo, dopodiché chi c'è c'è, il resto non mi interessa, come invece capita purtroppo ancora oggi nella gran parte dei casi. Ma è una disciplina che dice noi studiamo una rete di interazioni tra coloro che partecipano ad un ambiente. Ok? Quindi non solo la vita umana, ma non solo la vita animale, anche la vita vegetale, anche le condizioni ambientali che riteniamo inerti. Faccio presente che le riteniamo inerti perché, come abbiamo detto, non ci siamo disturbati in nessun modo, finora perlomeno, fino a tempi recenti, ad analizzare e approfondire meglio quelli che possono essere invece gli influssi anche del mondo, diciamo, minerale o del resto del mondo che non abbiamo contemplato. Però vi faccio presente che, per esempio, chi beve vino, magari chi beve vino con un minimo di piacere e di gusto, saprà che il carattere del vino deriva dal terreno nel quale il vino dal quale l'uva proviene, no? Il famoso terroir. Quindi, come dire, di nuovo sappiamo che vediamo che non è che manchino rapporti, no? Noi viviamo in un mondo, in un contesto che è fatto di tutte queste cose insieme. E l'ecologia sin dall'inizio lo capisce. Magari con qualche accento un po' minore sulla parte minerale, perché la parte minerale resta quella che noi, come dire, intendiamo materia nel senso bruto del termine, anche se è qualcosa che abbiamo scoperto con Cartesio, che abbiamo, come dire, codificato con Cartesio, perché fino ad allora, come saprete, l'alchimia tutto faceva tranne che non tener conto dei metalli e di tutte le varie possibili combinazioni e interferenze. Ancora oggi abbiamo, io, la mia pagina Instagram zeppa di informazioni sui metalli dei bracciali che possono farmi star meglio da un punto di vista, da un punto o dall'altro. Quindi, sì, non è scientifico probabilmente, ma a me la scienza mi ha francamente rotto le palle, per cui tutto sommato non vedo perché non dovremmo considerare che potrebbe esserci qualcosa. Perché, riprendendo quello che dicevamo ieri, non mi ricordo mai dove devo stare, aspetta, mi dovrò fare una croce per terra, ecco, più o meno la mettiamo qui. Allora, dicevamo, la scienza trova quello che può trovare. No? Se riformuliamo in qualche modo la frase di Beck per cui vi dicevo noi sappiamo di non poter sapere, da un altro punto di vista vuol dire che sappiamo quello che stiamo cercando per certi versi. Quindi se io parto con un certo tipo di visione del mondo nella quale c'è il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto, io quello trovo, non è che tutto il resto, guarda caso, me lo perdo. Vi faccio un esempio che mi crea da non poco tempo delle difficoltà, no, a me no, perché in generale credo che possa creare delle difficoltà. L'agopuntura. Non so se qualcuno di voi è stato, come dire, ha fruito di agopuntura a un certo punto nella sua vita, ha avuto occasione di sperimentarlo. Io sì, e mi sono salvato i legamenti crociati del ginocchio, quindi, come dire, so per esperienza diretta che funziona. Il problema è che non so perché, o perlomeno non lo so secondo la scienza occidentale. Perché l'agopuntura funziona con come dire, l'impianto teorico della medicina orientale cinese, la quale tiene presente un fattore che è il famoso Qi, l'energia vitale, che noi non abbiamo. Quindi, a un certo punto, sono anni che si spendono centinaia di migliaia di dollari in progetti e in ricerche per capire per quale motivo funzioni l'agopuntura. E non ci riusciamo perché i motivi stanno oltre quello che noi sappiamo. Perché nel nostro paradigma il C non c'è. Che è anche una frase carina, la potrei proporre anche alla Ceres per vedere se riescono a metterci sopra qualche tipo di nuovo slogan. Comunque, questa cosa è evidentemente un po' un problema perché poi l'agopuntura noi la usiamo. E vi faccio presente che qui c'è una quota di ipocrisia che sarebbe opportuno mettere in luce, perché quando la usiamo l'agopuntura? La usiamo quando non funziona niente di quello che resta. Per di quello che abbiamo noi. Quindi la usiamo per esempio per le anestesie nel parto, quando le pazienti non possono essere sedate in altro modo. Quindi funziona, lo sappiamo che funziona, non ci sono dubbi in proposito, non sappiamo perché. Ma il divertente, tra virgolette, è che uno si poi si chiede perché devo dare dei farmaci a qualcuno quando potrei non darglieli usando l'agopuntura. O no? Perché se funziona, non vedo perché debba funzionare soltanto nei casi residui. Funziona, la uso sempre. Nei casi in cui non funziona, magari uso i farmaci, che è meglio da un punto di vista di integrità fisica. Suppongo. Invece noi no, perché? Perché, come dicevamo, come diremo ripetutamente, nel modo di costruire il mondo, che possiamo definire paradigmatico a diversi livelli, noi abbiamo privilegiato alcune cose rispetto a scapito di altre. Non so se lo sapete, immagino di sì, ma preferiamo fare soldi che non far stare bene la gente. È un po' un problema da un punto di vista di visione globale, e chiaramente anche un problema dal punto di vista dell'ambiente, perché di nuovo tutto questo si riflette sull'ambiente, come dicevamo ieri, no? Cioè, se io, come dire, imbottisco il mio cibo di antibiotici, genero un problema che sta diventando immenso, ovvero sia quello della resistenza agli antibiotici da parte degli esseri umani, quando gli serviranno gli antibiotici. Perché a noi servirebbero gli antibiotici in tanti casi. Però stiamo generando nuovi ceppi di virus e batteri che sono resistenti agli antibiotici perché si sono allenati grazie a quelli che abbiamo assunto nel frattempo a cazzo, detta proprio così, no? Perché potevamo benissimo risparmiarci se avessimo ragionato in un altro modo. Quindi, come vedete, le interazioni, purtroppo, come diceva Haeckel, sono piuttosto significative, piuttosto interessanti da considerare. E spingono a, come dire, a emettere anche giudizi, diciamo, non tanto scientifici quanto etico-morali su quello che facciamo, cosa che sarebbe forse opportuno ricominciare a fare, perché una delle altre questioni che la scienza in qualche modo ha elegantemente, tra virgolette, di nuovo aggirato è quella del porsi il problema dell'etica dei suoi comportamenti. No? Come diceva anche Weber, se vuoi sapere, vuoi avere una predica, vai in chiesa. Noi non diciamo se è giusto o sbagliato, e la domanda è allora perché non la piantate di rompere le palle, potrei dire io, perché invece dire cosa è giusto e sbagliato sarebbe parte integrante del nostro essere ciò che siamo. No? Però, e qui anticipiamo, Santa Madonna, vi giuro, mi sto sentendo veramente complicato. Fareste una cosa, mi portate quelle sedie qui, per favore? Scusate, ma devo un attimo gestire gli spazi perché quelli purtroppo continuano a essere. Ecco, devo un attimo gestire gli spazi perché continuano a essere, come dire, importanti e riuscire a guardare ovunque è una cosa. Io ce li porterei i nostri burocrati a fare la blended, giuro, ce li porterei proprio. Sarebbe cosa carina, ma prendete anche pure questa, non è un problema, ragazzi. Poi, no. Non vi affezionate alla sedia, come si dice. Oppete! No, bene, allora più o meno, cioè, più o meno ci siamo, vediamo un po'. Non troppo. Ok, allora, forse, vedete? Sì, ecco, bene, mi mancava pure il buio, ottimo. Allora, dicevamo, sì, così forse vi piace tutti, vediamo un po'. Ecco. Allora, dicevamo, no, scusate, questo è troppo vicino, per motivi disciplinari. Ottimo. Allora, oh, vedi. Allora, scusate, ditemi dov'ero perché mi sono perso.
La questione etica. Ah, sì, la questione etica
Ah, la
della.
questione etica, sì, carina. Quindi dicevamo sì che emettere dei giudizi etici sarebbe interessante. E qui possiamo cominciare ad azzannare un altro dei problemi che abbiamo, sì, un altro dei problemi che abbiamo perché ci troviamo a fare i conti con la famosa realtà oggettiva che vi ho già in qualche misura accennato ieri. Allora, la realtà oggettiva, facciamo un po' una brevissima storia della realtà oggettiva. Quando è che noi cominciamo a parlare di realtà oggettiva? Cominciamo a parlare di realtà oggettiva intorno a metà 600. Diciamo da fine 500 in poi, per essere un po' più precisi, perché si è creato un serio problema a livello conoscitivo globale, per quanto riguarda l'Occidente, ovviamente. Ricordiamoci sempre che altre culture, altri sistemi, per quanto oggi fortemente influenzati da noi, continuano a comportarsi in modi del tutto diversi da quelli che noi immagineremmo. Pensate soltanto alla Cina contemporanea, che è un coacervo di cose che non riusciamo bene a capire, ma comunque insomma non si può definire del tutto occidentalizzata, anche se ha aderito ad alcuni dei nostri peggiori suggerimenti. Vabbè. Comunque, che è successo? Perché siamo arrivati qui? Perché nel 1517 Lutero ha fisso le famose tesi del fondamento del protestantesimo. Allora, questa cosa, noi in Italia in particolare la capiamo poco, perché ovviamente essendo cattolici stiamo dall'altra parte, quindi loro sono cattivi e noi invece buoni. Contro il Concilio di Trento, la Controriforma, tutte queste cose. Però il punto centrale è che quell'evento ha delle risonanze globali. Perché rompe un millennio, ma insomma diciamo perlomeno 500 anni di continuità nella conoscenza. Cioè, in quei 500 anni, per quanto riguarda l'Occidente, il sapere era uniforme. Cioè, erano tutti d'accordo sui fondamenti di quello che stavamo dicendo, sulle basi. Tant'è che vigeva, se vi ricordate, il famoso principio di autorità. Tutto ciò che era stato detto prima era il fondamento sul quale si poteva dire qualcos'altro. Una delle famose frasi che ancora è rimasta nell'uso, anche se ormai insomma, lascia un po' il tempo che trova, è il famoso ipse dixit, l'ha detto lui in persona e di conseguenza non si discute. A posto. Ok. Questo succedeva sulla base anche di una forte elaborazione teorico-filosofica che cercava di, come dire, portare la filosofia classica in un quadro di comprensione cattolico, no? C'era tutta la scolastica, la patristica, tutti quanti questi signori che non facevano altro che tentare di adeguare le varie cose che accadevano, con un discreto risultato, oggettivamente. Però questa forte impronta religiosa, quando arriva Lutero, è un handicap serio, perché è chiaro che nel momento in cui abbiamo degli studiosi protestanti e degli studiosi cattolici, invocare l'autorità dei cattolici e protestanti non interessa, anzi, dal loro punto di vista il ragionamento deve quindi essere totalmente riformulato perché quelli hanno sbagliato. Perciò la riforma luterana, oltre a costituire uno degli unici, come dire, com'è che si dice? Un attimo di fare un buco totale. Scisma, sì, uno delle eresie più, diciamo, delle poche eresie di successo, perché ce ne sono state una carrettata, ma non è che abbiano lasciato questo grosso segno, mentre quella appunto luterana è stata la più generativa anche per molti versi, da un punto di vista religioso e quindi ovviamente anche sociale, ma colpisce direttamente la sfera cognitiva, cioè priva le università che nel frattempo si erano cominciate a sviluppare. Vi ricordo che noi siamo partiti, come si vede qui, del 1308, quindi vuol dire che abbiamo già 2 secoli di storia a tempo, quindi non è del tutto banale come discorso. Però appunto non si può più ragionare come si era ragionato fino ad allora. E tocca trovare un modo per ricominciare. Allora, nel frattempo la filosofia naturale, che è quella da cui poi viene la scienza come la conosciamo noi oggi, stava cominciando a interrogare il mondo, stava cominciando a scoprire delle cose. Succede che all'inizio del 600 si fanno una serie di scoperte tecnologiche fondamentali da questo punto di vista, in particolare le lenti per poter creare microscopi, telescopi, tutta una serie di cose che danno un'altra prospettiva sul mondo perché alterano la scala, no? Quindi cominci a vedere che la pelle non è liscia ma è fatta da una serie di cose, cominci a vedere che gli occhi delle mosche non sono come i nostri, cominci a scoprire tante cose che fino ad allora i sensi non ti avevano fatto percepire. Quindi c'è questa tonalità, diciamo, di disistima nelle nostre doti di appercezione del mondo, che fornisce poi le basi per tutta una serie di altre questioni, chiaramente, perché si viene perfettamente a coniugare con la teoria cartesiana che ne segue per molti versi, per cui non ci si può fidare dei sensi. Ora, quando Jessica parlava del cambiamento dell'aggettivo estetico, si riferiva in parte a questo discorso, nel senso che l'estetica fino ad allora era concepita come l'insieme delle questioni relative alle sensazioni e ai sensi e a ciò che ne derivava. Non so se è chiaro questo. Dopodiché, siccome i sensi vengono brutalmente privati di qualunque tipo di affidabilità a favore delle stramaledette macchine, qui un po' di luddismo ci sta, tutto sommato, tutto ciò che li riguarda diventa in qualche modo, come dire, accessorio. E ovviamente rientra in un discorso di svuotamento del senso della materia, perché c'era anche questo che va tenuto presente, che non solo c'è questo nuovo problema di, come dire, di costruzione, di produzione del sapere, usando le terminologie correnti, ma c'è anche il problema dell'ancora permanenza di credenze, qui ci mettiamo le virgolette per loro, non allineate alla filosofia naturale. Vi ricordo, e questo forse non lo sapete, ma è carino saperlo, che Newton si percepiva come un alchimista, non come uno scienziato. E questo percepirsi di Newton come un alchimista ha portato a delle conseguenze ancora oggi, quindi come vedete il tempo passa, ma spesso e volentieri invano, perché tempo addietro è stato trovato un baule pieno dei suoi scritti, cosa che in un mondo normale avrebbe costituito un evento culturale di enorme portata, però questi scritti erano tutti di teologia e di alchimia. Quindi hanno preferito tutti far finta che non esistano, e questi scritti stanno in un baule in un sotterraneo di un'università in Israele, che è l'unica che se ne è fatta carico. E questo ci dice quanto siamo oggettivi, no? Soprattutto onesti intellettualmente, bisogna dirlo, siamo veramente onesti intellettualmente. Perché Newton era probabilmente uno degli ultimi maghi, come Giordano Bruno, che invece, guarda caso, diventa la prima figura di scienziato a cui facciamo riferimento. No, Giordano Bruno non c'entrava niente con gli scienziati. Proprio partiva da tutta un'altra base, faceva tutti altri ragionamenti che poi diventavano collimanti nei risultati, ma i fondamenti del pensiero di Giordano Bruno con la scienza contemporanea non c'entrano niente. Perciò, insomma, come dire, ci sono una serie di appropriazioni di figure abbastanza imbarazzanti. Noi stiamo cominciando a fare i conti da altre parti, perché appunto la scienza purtroppo è un po' restia nella gran parte dei suoi componenti, perché bisogna anche dire che invece c'è gente che, come dire, ci pensa e come, ma insomma nella gran parte dei praticanti della scienza questi discorsi vengono messi da parte, si fa finta di nulla. Invece adesso sto leggendo una serie di cicli di romanzi fantasy più o meno inglesi sulla magia contemporanea, e il padre della magia contemporanea è Newton, che oltre ad aver fondato le regole per la scienza ha fondato anche quelle per la magia. Quindi da qualche parte, no, emergono cose, come vi dicevo ieri, Serendipity, tu vai a leggere un romanzo che non aspetti c'entri nulla e te trovi un discorso sulla magia e Newton dici: cazzo, ma guarda che bello, ci sono una serie di cose carine. Vabbè, comunque, quindi il grande problema appunto era togliere ai precedenti detentori del potere del sapere le basi su cui poter operare. E il problema è che dal loro punto di vista, come abbiamo detto, la materia non era inerte, manca un po'. La materia aveva una serie di influssi che potevano essere gestiti, poteva essere usata in termini curativi, poteva essere usata in termini di appropriazione di potere, c'erano tutta una serie di qualità della materia che andavano tolte di mezzo. E che fa Cartesio? Esattamente questo. Nel momento in cui Cartesio formula res extensa, non sta facendo un discorso soltanto scientifico, tra virgolette, non lo so, sta affermando una serie di punti che dovranno essere utili nella lotta alle vecchie forme di sapere che cominciano a essere definite superstizione. Certo, per molti versi probabilmente lo erano anche, però diciamo che credo, nella migliore delle ipotesi, che si sia buttato il bambino con l'acqua sporca, fondamentalmente. No, abbiamo fatto tutto un pacchetto, abbiamo frullato tutto alla finestra, perdendo una bella quota di quello che avremmo potuto sapere, tutto sommato, e che poi torna, no? Perché, non mi ricordo ora, non voglio dire un'eresia temporale, perché non so se è questo il frangente, oppure non me lo ricordo, se devo dire, però comunque l'opposizione tra Galeno e Paracelso in medicina è più o meno la stessa cosa. Nel senso che da una parte c'è uno che, come dire, sposa i principi della farmacopea corrente, tant'è che parliamo di preparazioni galeniche non a caso, galenico viene da Galeno, non è che c'ha un altro significato, mentre Paracelso ragiona in altri termini che sono molto più simili a quelli dell'omeopatia. L'omeopatia a lungo viene trattata come l'ennesima superstizione, cosa da ciarlatani, eccetera, eccetera. Ad oggi non abbiamo... Prima, vero? Infatti mi sembrava che fosse un attimo precedente. Però comunque diciamo che il campo era quello e le opposizioni si stavano formando, E quindi l'omeopatia poi non ce la ritroviamo adesso che è diventata, non ti dico la forma più normale di cura, ma da quello che vedo con i miei medici è molto diffusa, nel senso che non si riesce più a venire fuori se non attraverso cure lunghissime e tutto il resto. Vabbè, per carità. Quindi, come vedete, il terreno su cui nasce la scienza è un terreno accidentato e la nascita della scienza non è per niente esente da preoccupazioni filosofiche, morali, politiche, economiche, come invece no, abbiamo poi provveduto a farla diventare. Come abbiamo fatto a farla diventare? L'abbiamo fatto dopo. La rivoluzione scientifica è qualcosa che viene dichiarato e proclamato secoli dopo. E viene costruita sugli interessi che al momento la congrega scientifica ha, tant'è che appunto Newton diventa il portabandiera di questa visione del mondo quando non ci avrebbe pensato per niente. Newton era un altro di quelli, come dicevamo ieri, matti come cavalli. Non so se siete al corrente voi, no? Andava per giorni e giorni senza mangiare, toccava che qualcuno entrasse e gli ricordasse quello che succedeva, non ha mai praticamente fatto lezione. Faceva gli esperimenti su se stesso con un notevole, come dire, una notevole manifestazione di palle, se posso essere un po' così colloquiale, perché per esempio una fu quella che si infilò da solo un chiodo in un occhio e faceva così per vedere che se cambiava il punto di vista. Insomma, sono delle cosette che non è che proprio fanno tutti. Ecco. Quindi anche lì era perennemente ossessionato da questioni religiose, perché al tempo, dobbiamo ricordarci, le questioni religiose erano centrali. Noi facciamo finta che oggi ce ne freghi niente e dopodiché abbiamo quelli che se fanno saltare per aria, quindi parliamone. Ma ad ogni modo non è che la nostra cultura sia stata esente da questo tipo di questioni da molto. No, saranno, che ne so, famo un secolo se vogliamo essere proprio lunghi. Però fino a un secolo fa erano questioni di tutti i giorni, che informavano la nostra vita, i nostri giudizi, i nostri atteggiamenti, tutto questo. Quindi ricordiamo. Allora, la religione, come dicevamo, era un'ossessione per tutti, nel bene e nel male, no? Tant'è che, per esempio, Colli chiama Cartesio un sporco ipocrita, perché era uno di quelli che andava in giro, come a lui stesso ammesso, mascherato. Perché Cartesio sapeva benissimo che se avesse detto alcune cose avrebbe fatto la fine di Galileo, il quale pure non è che, come dire, no? Portò lo standard a dei livelli esagerati. Quello che lo portò, guarda caso, da Giordano Bruno, che era un'altra stoffa, e qui si è fatto bruciare, buonanotte suonatori. Mentre Galileo a un certo punto ritratta, notoriamente, perché uno deve anche ragionare in termini di mantenimento della pelle. Perciò Cartesio appunto è uno che parla del procedere mascherato, del procedere in disguise, tutte queste cose, del dire e non dire, è un eterodosso che se ne sta nel suo, insomma il ritratto che ne fa Colli è di una bellezza rara. E credo che abbia avuto molto a che vedere col fatto che poi appunto me la prendo costantemente col povero Cartesio. Però ad ogni modo, insomma, di fatto a noi Cartesio interessa perché è il sistematizzatore di questa serie di questioni. Quindi la res extensa è, come abbiamo detto, ciò che è misurabile. Fine. Non ci sono influssi dei pianeti, non ci sono influssi dei metalli, non ci sono spiriti, non c'è niente, c'è soltanto materia inerte che io posso quantificare. Quindi da questo punto di vista Cartesio è l'incarnazione del paradigma, dal nostro punto di vista. Cartesio è proprio il paradigma fatto persona. Non a caso, come trovate poi nei vari saggi, Cartesio è qui, con noi. Non so dove è seduto oggi, però di fatto è qui a rompere ancora le palle. Perché? Perché noi continuiamo a informare sia il nostro modo di pensare che i nostri comportamenti a dei criteri che nascono con lui. No, tutti abbiamo un cellulare in tasca. Tutti abbiamo un cellulare in tasca e il cellulare e il suo GPS sono Cartesio, che ci piaccia o meno, perché Cartesio è stato il primo a, come dire, concettualizzare una griglia astratta sulla quale dei punti si muovono in base a coordinate, con i famosi assi cartesiani. Quando noi dobbiamo ragionare oggi, che facciamo? Il primo gesto che viene di norma alla mente è tracciare gli assi cartesiani, come se questi assi cartesiani fossero una specie di rito, cosa che di fatto poi sono, no? Perché poi portano regolarmente alla divisione di qualunque cosa in quattro categorie, le quali sono una più, meno più, meno meno, che non se ne può più, però comunque stanno lì. Quindi voglio dire, sebbene il professor Moschini, che non credo avrete il piacere di incontrare, spero forse l'abbiate fatto prima, non lo so, comunque, che è un mio collega filosofo, mi dice che Cartesio è stato criticato dai suoi colleghi oramai da secoli. Io ho detto mi fa molto piacere, ma toccava dirlo pure al resto della società, perché non l'ha capito questo al resto della società. Noi continuiamo a essere intimamente cartesiani. e quindi continuiamo a strutturare il nostro modo di comprendere il mondo tra una res cogitans disincarnata, come abbiamo detto ieri, e che probabilmente assediata dalle sue paure è molto molto più figa di tutto il resto, e invece una massa di tutto il resto che può essere, come dire, del quale non ci interessa, no? Perché è chiaro che svuotando il materiale di qualunque qualità, noi lo trasformiamo nel perfetto strumento. Ecco, il punto problematico per l'ambiente è esattamente questo, come abbiamo detto. Cioè, se non capiamo che nel nostro modo di guardare il mondo c'è un accento sulla squalifica del reale che ci circonda, dell'ambiente nel quale viviamo, che è, come dire, evidentemente portatrice di problemi e di squilibri, noi non risolviamo il problema, perché il problema è impostato mal da prima, capite? È tutto lì, perché altrimenti, ripeto, non è comprensibile come ci si comporti nel modo in cui ci stiamo comportando. Ha voglia di cercare di essere ragionevoli e razionali, ma fenomeni anche, diciamo, al di là della banalità del respirare l'immondizia, non qui, ma per esempio penso alla Cina, dove appunto gli allarmi per cui non puoi uscire di casa, devi uscire con le mascherine, non si vede il cielo, voglio dire, chi è che sensatamente vivrebbe in un posto del genere? Sono migliori. Oh, bello, Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, perché tu te lo ricordi, il martedì è online e il mercoledì è in presenza.
Ho capito.
Ok?
Perché ma adesso provare a compiere il pulviero dopo sta.
Ottimo, tutte le fortune, come si dice. Mettimi tipo spostati lì magari, così almeno. Oh, anche lì puoi andare bene lo stesso, insomma, sì, come preferisci. Ci sono sempre? Sì. Ok. Dunque, scusatemi. Sì, dicevo, a parte questi comportamenti banali di tutti i giorni per i quali appunto devi più stare più spesso a mettere il circuito ricircolo dell'aria condizionata in macchina che non tenerla aperta, perché hai davanti gente che continua a andare avanti a bruciare qualsiasi cosa abbia in macchina. Ecco, al di là di questo, ci sono comportamenti come quelli delle varie mafie e camorre che sono totalmente incomprensibili, perché questi si seppelliscono i veleni sotto casa, non da un'altra parte. Dici, vabbè, sai, a un certo punto posso capire, l'abbiamo fatto estensivamente, tant'è che abbiamo centinaia di navi fantasma inabissate davanti alle coste eritree, libiche, africane e via discorrendo, perché chiaramente la mafia quando ci si mette, però quella almeno, no? So da un'altra parte, secondo loro, perché poi non è che l'acqua è quella dei pesci che mangiano loro, vabbè, prescindendo. Però se le seppelliscono sotto casa, quindi si avvelenano loro, la famiglia, le discendenze. È evidente che siamo da un'altra parte rispetto al alla semplice avidità. No, qui siamo di fronte alla non percezione del problema. Oh, vi faccio presente che ieri Greta, che mi sta tanto simpatica, devo dire, ha spiegato ai politici quello che cercavo, che vi dicevo ieri pomeriggio, e ha detto: sono 30 anni che parlate a vuoto, io avrei detto 50. Però è bello che qualcuno ogni tanto, no, abbia, ecco, io credo, non so se avete letto la famosa fiaba dei vestiti dell'imperatore, ecco, queste cose qui. Ecco, siamo in una situazione di questo genere, perché che ti arrivi una ragazzina di 18 anni e spieghi a tutto il consesso dei grandi politici mondiali che sono dei ciarlatani, non è male, devo dire, ma non so dove porterà, però forse potrebbe rappresentare uno shock salutare per molti versi. Ecco, però di fatto il problema è esattamente quello, noi parliamo, però continuiamo a fare esattamente le stesse cose, a porci gli stessi problemi. Nessuno ha mai il coraggio di spiegare che sì, devi pagare, perché fino adesso hai, come dire, sfruttato indiscriminatamente tutto quello che avevi sotto mano, e non paghi, so disgrazia, devi fare una pizza di meno, comprare un telefono in meno, comprare delle scarpe in meno, vabbè. Ok, ad ogni modo, dicevamo, perciò, res extensa, res cogitans, non finisce qui, perché al tempo c'era anche un altro problema, che era quello del ripristinare il dialogo tra scienziati, perché bene o male tutti si rendevano conto del fatto che una comunità scientifica, se non è una comunità, non porta granché lontano, no? Quindi si aumentavano ovviamente gli investimenti in tecnologie e in esperimenti, però vi faccio presente ad esempio che l'esperimento al tempo era un esperimento che veniva accettato non tanto per una questione oggettiva, quanto per la fiducia nella presenza di testimoni qualificati. Ricordiamocele queste cose, perché la genesi della scienza è molto più sociale di quanto poi non ci si sia raccontati. E se vogliamo capire un po' meglio quello che ci siamo raccontati, è opportuno leggere un libro di Bruno Latour che si chiama Non siamo mai stati moderni, che io trovo un capolavoro assoluto, non particolarmente semplice da frequentare, però devo dire la verità, è perfettamente riscontrabile nella prassi. E se voi leggete Non siamo mai stati moderni e ricordate i dibattiti dei virologi e degli epidemiologi dell'ultimo anno, avrete la prova lampante del fatto che c'ha ragione Latour. Senza difficoltà. Perché cosa dice Latour? Dice che noi, e ora vediamo perché, ma tendiamo a costruire la realtà come se questi risultati fossero in qualche modo comparsi per un'epifania. No? Il dato, la verità scientifica, sembrano trasmessi così, tali e quali, no? Tipo la nuova rivelazione delle 10 tavole, però in una forma un po' più moderna. E quello che noi dimentichiamo di far sapere è che invece sono il frutto di scontri costanti all'interno delle comunità, che abbiamo visto in diretta in televisione. No? Quello è il punto. E tutti quanti sono stupefatti, e tutti quanti sono disarcionati e disastrati, e che rottura di palle, viviamo in un mondo di imbecilli, scusatemi. Però il problema è esattamente quello. La scienza si fa così. Poi a un certo punto, siccome devi portare avanti l'idea della realtà oggettiva, tutto questo viene messo sotto al tappeto accuratamente e questa è la verità. Ma non regge più da anni questo discorso. Perché anche senza vedere la gente che bisticcia in televisione dando degli spettacoli che secondo me potevamo risparmiarci, anche se secondo me sono stati estremamente, come dire, utili per capire certe cose, ma francamente erano imbarazzanti per la gran parte dei casi, però. Al di là di questo, noi già siamo nella situazione in cui per qualunque tipo di fenomeno abbiamo delle teorie concorrenti. Cioè, perché vi faccio presente che se vogliamo adoperare le categorie come ci vengono presentate, realtà oggettiva vuol dire che c'è una verità, fine, o no? Ecco, allora, sta verità oggettiva per la quale tutti si comportano allo stesso modo, dov'è? Perché noi non la vediamo da nessuna parte. In ogni ambito scientifico, sulla scorta di Dirac, possiamo identificare almeno due schieramenti, uno dei quali ha degli orientamenti diurni e uno degli notturni. Tutti, anche nella citologia, nei posti più improbabili, in fisica. Santi Dio, c'è stato il dibattito costante, l'opposizione tra Bohr e Einstein, che era esattamente questo. Sarebbe una bella tesi, tra l'altro, da fare, devo dire. Perché gli argomenti erano perfettamente diurni e notturni, e parliamo di fisica quantistica, quindi figuratevi, no, nelle altre condizioni quanto questo sia importante, quanto sia umano. Allora, il disconoscere costante dell'umanità di certi comportamenti a favore di un dover essere, il famoso Sollen tedesco, no, che abbiamo deciso, non si sa perché, tra l'altro, no, perché è una noia mortale, però vabbè, comunque, abbiamo deciso, lo sappiamo perché ora ve lo dirò, o perlomeno vi dico quello che penso, perché chiaramente ricordatevi che queste sono ipotesi, io non vi sto dando nessuna realtà, nessuna verità, perché non credo ci sia, quindi figuriamoci come potrei. Però magari critico quelli che invece ritengono di avere le chiavi del paradiso, che invece mi hanno un attimo stancato. Ok, allora, dicevamo, conseguenze ulteriori di questo atteggiamento, dovevamo ristabilire il discorso tra la possibilità di parlare. Come fai a ristabilire una possibilità di contatto quando al tempo si scannavano dall'oggi al domani costantemente? Non so, vi ricordate le guerre di religione, 100 anni, stragi, era una situazione un po' complicata. L'ideale sarebbe stato avere delle quantità neutrali su cui poter discutere. Guarda un po' i casi della vita, proprio i dati. No? I dati si prestano. Io oserei dire che l'hanno fatti apposta e avevano anche ragione, per carità, perché al tempo era effettivamente importante poter discutere tra cattolici e protestanti senza piazza ammazzata, perché invece altrimenti era quello che succedeva. Se i dati sono inerti e non hanno qualifiche e sono oggettivi, non c'è niente da discutere, stanno lì o no? Ecco, appunto. Però l'abbiamo fatti noi così. Per motivi storici contingenti, che potevano essere anche corretti, per carità, nessuno dice che non fossero importanti. Ma dopodiché, come al solito, strada facendo, ci siamo dimenticati tutta questa genesi, della quale forse manco eravamo consapevoli, perché è chiaro che si tratta di processi di una certa incisività e significatività, e piano piano questi dati sono diventati la voce della natura. Il fondamento oggettivo sul quale costruire tutto, no? In qualche modo sono diventati quei famosi atomi che invece poi ci hanno tradito per certi versi, no? Gli atomi li abbiamo cercati per 2500 anni, li abbiamo trovati e abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora, e questo dovrebbe insegnarci qualcosa. I dati invece per certi versi sono diventati proprio questo, ovvero sia qualcosa su cui poter costruire delle cose sulle quali non si dovesse discutere. Dal mio punto di vista sono diventati un alibi colossale, perché l'idea di realtà oggettiva è di fatto l'apice del discorso cartesiano, la totale separazione tra l'uomo e l'ambiente, è oggettiva, sta là, io non c'ho niente a che fare, non so se è chiara la questione, cioè la posso sfruttare secondo le leggi della matematica, le leggi della fisica, tutte le leggi che volete, però non è colpa mia quello che accade, perché io non siamo separati. La realtà oggettiva sancisce in modo irrimediabile la distinzione tra soggetto e oggetto, distinzione che non sta in piedi manco a cannonate se ci pensiamo un attimo, però ce la stiamo continuando a portare dietro perché sì, poi vediamo anche questo. Ci siamo fin qui? Quindi di fatto il processo attraverso il quale noi continuiamo a perfezionare questo discorso della realtà oggettiva in modo ossessivo, con i famosi big data, con tutti gli algoritmi, con tutta la messe di cose che ci stiamo raccontando con tanto entusiasmo negli ultimi anni, è semplicemente un aggravamento della questione ambientale, no? Perché porta con sé una serie di, come dire, pregiudizi del tutto irriflessi. Noi per esempio siamo convinti che il digitale sia una delle forme con cui risolveremo il problema ambientale. No, il digitale è uno dei problemi ambientali, perché i server del digitale consumano un'ira di Dio di energia. Però stanno sotto al tappeto, stanno infilati in Islanda, stanno buttati nelle lofote e non li vede nessuno. E possiamo far finta che il digitale sia un modo, no? Ci vediamo tutti in conferenza e quindi risparmiamo i viaggi del coso. È vero, risparmiamo il carburante per gli aerei, risparmiamo tutta una serie di cose, ma non è che nello stesso tempo non stiamo consumando altro. E uno dei grandi problemi, come mette per esempio molto bene in luce quello dell'intelligenza sociale, che non mi ricordo come si chiama, vabbè, mi verrà in mente, comunque c'è un libro che si chiama Intelligenza Ecologica, dove dice esattamente questo: noi non abbiamo le capacità per stimare in modo corretto i processi attraverso i quali produciamo o interveniamo sul mondo, perché non ci abbiamo mai pensato, tra l'altro, no? Allora mi dice che, come?
Goleman,
grazie. Allora mi dice Goleman che per fare un barattolo di vetro, e quindi stiamo parlando di una tecnologia, come dire, banale, servono tipo 200 erotti processi diversi, ognuno dei quali ha un impatto ambientale. Allora noi, no, quando parliamo della sostenibilità ambientale, diciamo che è meglio fare questo invece di quello, andiamo a spanne, ci pare che. Però per esempio noi sappiamo oggi che uno dei principali fattori di inquinamento non è tanto il traffico, non è tanto il riscaldamento normale, ma è il riscaldamento con la legna. Pensate un po', che uno invece penserebbe che il riscaldamento con la legna è una delle cose più normali che ci sono. Ecco, quindi da un punto di vista di comprensione di questi processi siamo lontanissimi dal poterci capire qualcosa, perché sono tutti processi che partono da secoli fa e sui quali non abbiamo mai riflettuto, perché siccome pensavamo che non avessero nessun tipo di riflesso sulla realtà, perché dovevamo starci a porre questi problemi? Ora, è ovvio che al tempo non è che si potesse pretendere che uno si svegliava la mattina e dice oddio, ho capito tutto, quindi adesso cominciamo, perché non c'era il problema, perciò quello lo dobbiamo prendere per buono e tenercelo. Ma oggi no. Oggi comincia a diventare importante rendersene conto di questa cosa. Non so se mi spiego. Cioè, oggi lo sappiamo, non ci sono più alibi. Prima potevamo dire che non lo sapevamo, come l'amianto. E non avevamo idea che fosse cancerogeno in un modo esagerato. Pensavamo che fosse, guarda caso, eterno. Uno dei motivi per cui ci piaceva tanto. L'Eternit era esattamente quello. Guarda caso, incarnava esattamente l'ideale immaginale della nostra cultura, non scientifico, non oggettivo, perché se dovessimo fondare l'oggettività sull'amianto staremmo in banca tutti quanti, però era proprio esattamente quello che cercavamo, un materiale incorruttibile che stesse lì, che durasse, qualcosa che ci salvasse da questa terrificante paura della morte che ci portiamo dietro, perché il giro è quello, purtroppo. No, è tutto lì. Allora, se abbiamo ragionato così, continuiamo a ragionare così ancora oggi, è evidentemente perché queste pulsioni immaginali, queste esigenze simboliche che non sono razionali ma che abbiamo travestito in tutti i modi possibili da razionali, anche con la realtà oggettiva, continuano a guidarci. E se noi non ne prendiamo consapevolezza e non cominciamo anche a fatica, perché voglio dire, non è che confrontarsi col tema della morte, dell'essere passeggeri, dell'essere inconsistenti sia facilissimo. Però ci siamo privati di tutte le strategie che usavamo prima, perché prima c'erano le religioni che aiutavano. Oggi ci crede più nessuno, o perlomeno dicono, ad ogni modo sicuramente è molto meno significativo di prima. Quindi noi ci siamo tolti tutti gli strumenti che avevamo, abbiamo riversato tutto questo a casaccio in giro per il panorama sociale e ne abbiamo tratto dei comportamenti che sono purtroppo devastanti per quanto riguarda gli equilibri globali del sistema. Direi che per il momento ci fermiamo qui e facciamo un attimo di break, perché